Hong Kong e Libia. Enrico Letta e l'Europa che verrà. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Hong Kong activists called on Friday for people to rise up.
Khalifa Haftar told the world he's the only man who can bring stability back to Libya.
The truth is that Europe has now become the world's beating heart of solidarity.
Welcome back to our place of work.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. L'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano. La squadra, Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza Laura Faggin e in console ritroviamo Peter Bescapè. (349) 238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti, ma anche i social, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Scorreremo brevemente la prima pagina di Nessun Luogo Lontano dedicata a due crisi. La prima, che riguarda Hong Kong, ne parlavamo anche ieri, dopo quella legge nuova, la nuova legge sulla sicurezza che potrebbe essere approvata da Pechino e sarebbe davvero una stretta sulle libertà fondamentali degli hongkongesi. Cercheremo di capire le reazioni politiche proprio dall'ex colonia britannica. E poi Libia, dopo che ieri vi avevamo dato con tutti i punti di domanda la notizia di quegli 8 caccia russi che sarebbero atterrati nell'est della Libia. Anche lì ci affideremo a un parere di una collega, una libica esperta, che ci darà ragguagli su quanto sia fondata questa notizia e a che scenari possa portare. Infine, Enrico Letta, professore universitario, accademico, già presidente del Consiglio, che risponderà ad alcune nostre sollecitazioni, in particolare in vista del 27 maggio, è la data storica per una possibile nuova Europa. Il Recovery Fund è un tassello strettamente economico-finanziario, ma che evidentemente detterà anche un termometro politico sull'Europa che verrà. Questi i temi di quest'oggi, però Peter, come ogni giorno, andiamo a sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta negli Stati Uniti, perché continuano le picconate, per così dire, usando un termine desueto che era forse più acconcio e usato per la politica italiana. Dicevo, le picconate di Donald Trump a che cosa? Beh, sostanzialmente a tanti accordi bilaterali e in alcuni casi anche multilaterali. Proprio ieri sera, dopo che siamo andati in onda, è arrivata la notizia che Donald Trump intende ritirarsi dal trattato Open Skies, letteralmente cieli aperti. È un trattato internazionale che prevede sostanzialmente un mutuo e reciproco controllo su tutte le manovre aeree, anche militari. Osservazione reciproca, in buona sostanza. Sentite Trump cosa ha detto.
We have a very good relationship with Russia, but Russia didn't adhere to the treaty, so until they adhere, we will pull out.
Peraltro avete sentito Donald Trump proprio parlare col sottofondo di un jet. Mai sonorità potrebbe essere più appropriata, perché rimproverava alla Russia sostanzialmente di non aver rispettato in parecchie occasioni questo trattato, che permette appunto la reciproca osservazione e allo stesso tempo non ingerenza. In particolare è poi intervenuto il segretario di Stato Mike Pompeo, che ha accusato Mosca di aver vietato i voli in un corridoio di 10 km lungo il confine con le regioni georgiane di Abkhazia e Ossetia del Sud, sostenendo che si tratta di stati indipendenti. La stessa decisione pare essere stata applicata da parte del Cremlino anche ai cieli della Crimea. Nel 2019, inoltre, sempre secondo Pompeo, la Russia ha negato un volo di ricognizione americano-canadese che doveva osservare una grande esercitazione militare russa. Sia Trump che il segretario di Stato Pompeo hanno però aggiunto che gli Stati Uniti potrebbero riconsiderare la loro decisione se la Russia dovesse tornare a un pieno rispetto del trattato. Insomma, per il momento scaramucce alle quali le due amministrazioni, sia quella russa che quella americana, ci hanno abituato. A proposito di Russia, o meglio dovrei dire quasi Russia, andiamo in Cecenia. Perché? Perché ha fatto scalpore due immagini, diciamo, vi regalo, di Ramzan Kadyrov, presidente e leader incontrastato della Cecenia. Da un lato, l'ultimissima ce l'hanno restituita i social, con un convoglio che attraversava di gran corsa le strade della capitale, forse per condurlo in Russia. Sirene spiegate e mezzi medici. Stacco, se fosse un film, flashback, torniamo indietro, poche settimane prima, lo stesso Kadyrov, in piena crisi emergenziale da Covid-19, che sostanzialmente si intratteneva allegramente con i suoi amici senza alcuna protezione durante una grigliata. Che cosa è accaduto? Che Kadyrov ragionevolmente si è ammalato di Covid-19, probabilmente è volato a Mosca con il suo aereo personale per essere ricoverato in una importante struttura ospedaliera. Secondo alcuni canali di informazione non confermati, sarebbe gravemente malato con addirittura il 70% dei polmoni danneggiati. Le notizie che sono filtrate dalla Cecenia nelle ultime settimane, anche rispetto al Covid-19, il paese non è certamente un modello di trasparenza, sono state molto altalenanti, pochi test effettuati, pochi dati attendibili. E poi ricorderete, avevamo dato questa incredibile notizia, la ricetta di Kadyrov per non solo guarire ma addirittura prevenire il Covid-19, un cocktail fatto di limone, miele e aglio. Negazionista a tutti gli effetti, e pare che invece in questo momento se la debba vedere in prima persona proprio col Covid-19, non prima di aver fatto una voltafaccia incredibile facendo un lockdown a tutti gli effetti, vietando a chiunque di uscire, vietando anche ai giornalisti di scrivere, soprattutto quelli della Novaya Gazeta. Per esempio, Yelena Milashina è stata minacciata dallo stesso Kadyrov, che addirittura ha pensato in un post Instagram, la giornalista era piuttosto critica, raccontava queste strane ambiguità della gestione del Covid-19 in Cecenia. Ebbene, testualmente il presidente ha scritto: se vuole che commettiamo un crimine, ce lo faccia sapere subito. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi però dare un'altra notizia che arriva dall'Arabia Saudita, perché la famiglia del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso, fatto a pezzi, fatto letteralmente sparire nell'ottobre del 2018 nel consolato saudita a Istanbul, ha affermato in un tweet di perdonare i suoi assassini. Questo tweet ha destato parecchio scalpore, si collega comunque a una tradizione culturale religiosa soprattutto del Ramadan, culturale in senso che comunque soprattutto verso la fine del Ramadan si tende a perdonare le persone per le colpe e i crimini commessi. Non è dello stesso avviso la fidanzata, che doveva convolare a nozze con Khashoggi, che ha detto: nessuno ha il diritto di perdonare gli assassini del mio compagno. Questo il nostro termometro internazionale, 349-238-6666 per i vostri commenti e i vostri messaggi. E adesso, Peter, andiamo a Hong Kong. E quello che sentite è un lampante esempio, un manifesto politico del metal hongkongese, che in frasi piuttosto accese, piuttosto forti, manda a quel paese le forze di polizia. Ed è, diciamo, la colonna sonora giusta per i manifestanti di Hong Kong, che per il momento si stanno riunendo solo virtualmente. Vi dicevamo ieri, durante le due sessioni a Pechino, è uscita questa proposta che potrebbe introdurre leggi speciali molto molto più restrittive sulla sicurezza di Hong Kong stessa. Allora, le piazze per il momento a Hong Kong sono abbastanza deserte, non ci sono movimenti, ma si prevede da domenica prossima qualcosa di veramente grosso. Antonio Tali ha raggiunto Emily Lau per farci raccontare un po' qual è la sensazione anche del movimento politico, in particolare il fronte pandemocratico di Hong Kong, rispetto a questa nuova legge sulla sicurezza. Sentite il commento di Emily Lau.
I'm quite certain that this proposal will be passed by the...
Sono abbastanza sicura che questa proposta sarà approvata dall'Assemblea Nazionale del Popolo giovedì prossimo. E poi, ovviamente, il Comitato Permanente lavorerà sui dettagli dell'applicazione. Ritengo che non ci sia spazio per eventuali emendamenti, ma so che la gente di Hong Kong continuerà a protestare e spero che anche la comunità internazionale farà sentire la propria voce ed eserciterà pressioni su Pechino. In tutto questo, non è ancora chiaro come la Cina intenderà applicare questa legge, quali uffici saranno aperti a Hong Kong e che tipo di funzionari saranno inviati a Hong Kong Kong per esercitare i loro poteri. Di sicuro, non sappiamo neppure se ai tribunali di Hong Kong sarà permesso, ad esempio, di giudicare sui cittadini che hanno protestato, oppure se invece questi casi saranno trasmessi e giudicati in Cina. Questi elementi sono avvolti nell'incertezza, ma di sicuro tutto questo è un'enorme intrusione nel sistema di Hong Kong. L'intera politica riassunta nella formula un paese e due sistemi era stata ideata esattamente per queste ragioni, per evitare casi del genere. Adesso invece sembra che il governo cinese si sia messo al volante di un camion e lo stia guidando dritto a travolgere la formula un paese e due sistemi. Pare che voglia smantellarla. Tutto questo è deplorevole e penso che comporterà pessime conseguenze non solo per gli attivisti del campo pandemocratico, ma per tutti i cittadini di Hong Kong, incluso il potere giudiziario. L'intero processo viola la Basic Law, la cosiddetta mini costituzione di Hong Kong. L'articolo 23 prevedeva che sarebbe stata Hong Kong stessa a discutere e ad applicare le leggi per la propria sicurezza, ma adesso Pechino ci ha strappato la decisione. È vergognoso.
And now Beijing has taken that away. It is absolutely disgraceful.
Si alza il livello dello scontro politico tra Pechino e Hong Kong nelle parole di Emily Lau, politica e attivista già presidentessa del Partito Democratico di Hong Kong. Questa metafora di un camion lanciato a folle corsa contro un paese, due sistemi che potrebbe vacillare. Vedremo, perché in queste ore potrebbero arrivare anche notizie e indiscrezioni proprio da Pechino. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. C'è qualcuno che stigmatizza a muso duro anche la posizione di Pechino. Libertà e democrazia per Hong Kong, scrive un ascoltatore. Qualcun altro inteso Xi Jinping fa con Hong Kong quando i cinesi definiscono il senso dell'ubriachezza del vecchio contadino non sta nel vino, così scrive un'ascoltatrice. Detto che si usa per dire che qualcuno ti sta usando per altri scopi, ovvero beve con te ma fa ben altro in realtà. Vediamo se Trump si ammorbidisce nel mare della Cina del Sud e se Taiwan, immagino idem, e forse questa legge su Hong Kong non passerà, così un'ascoltatrice che evidentemente ben conosce quella regione. Torniamo alla voce di Emily Lau. Lo ricordo, è una politica, è un'attivista, ex presidentessa del Partito Democratico di Hong Kong, in prima linea nel chiedere quelle riforme che da tempo i manifestanti, oltre un anno, stanno chiedendo a Carrie Lam e di riflesso evidentemente a Pechino. Ha parlato di comunità internazionale. Ecco, c'è qualcosa secondo lei che l'Unione Europea dovrebbe fare e dovrebbe dire in questa situazione? Sentite.
I hope the European politicians will take a look at what's happening in Beijing.
Spero che i politici europei stiano seguendo quello che sta accadendo a Pechino. Il fatto è che il governo cinese sta infrangendo gli impegni che aveva assunto con il popolo di Hong Kong nel 1984, quando Cina e Regno Unito siglarono la dichiarazione congiunta sino-britannica. Quell'accordo stabiliva che a Hong Kong si sarebbe applicata la formula un paese e due sistemi, che avrebbe garantito la nostra sicurezza personale, la libertà del nostro stile di vita e soprattutto lo stato di diritto per 50 anni, dal 1997 fino al 2047. Adesso, invece, la Cina sta di fatto promulgando una legge per Hong Kong e lo sta facendo da Pechino. Sta emanando una legge rivolta a Hong Kong senza consultare il popolo hongkongese. E per ottenere il rispetto di questa legge, con ogni probabilità invieranno funzionari cinesi a Hong Kong. Si tratta di un procedimento in assoluta violazione della formula un paese e due sistemi. E se la Cina può rimangiarsi la parola su una questione come questa, allora Pechino non merita fiducia, ha perso di credibilità e non mostra alcuna integrità. Spero che i leader politici europei considerino la situazione e facciano pressione affinché la Cina la smetta di agire agire in questo modo. Ci sono molti cittadini di diverse nazioni europee che vivono e lavorano a Hong Kong e molte società europee operano a Hong Kong, quindi direi che l'Europa ha anche un interesse diretto. Se le cose si mettono molto male a Hong Kong, anche gli interessi di questi cittadini europei e delle loro società saranno colpiti. Spero davvero che i politici europei considereranno la situazione con la massima attenzione.
So I certainly hope the European politicians will look at this very carefully.
Le parole di Emily Lau, già presidente del Partito Democratico di Hong Kong, che, come dire, da un lato è molto pragmatica, perché è vero che Hong Kong è un grandissimo ponte, anche un grande centro finanziario, una borsa importantissima, tante aziende sono quotate per esempio soltanto alla borsa di Hong Kong, per darvi un esempio. D'altra parte mostra anche una certa malizia politica. È vero che l'abbiamo solleticata sui riflessi potenziali europei, ma tende a sottolineare una cosa, che una stabilità di Hong Kong fa comodo a tutti. Vediamo chiaramente se a Pechino potranno digerire questa ricetta. Nel frattempo mi segnalano un'agenzia battuta dalla Xinhua, l'agenzia di Stato cinese. Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, sostiene la proposta all'esame del Congresso Nazionale del Popolo di istituire e potenziare il sistema giuridico e i meccanismi di applicazione delle leggi nella regione amministrativa speciale cinese a salvaguardia della sicurezza nazionale. Adesso vedremo se questa agenzia avrà anche dei riflessi su quelle che sono le reazioni da parte del fronte pandemocratico hongkongese. Peraltro una Carrie Lam che torna a parlare, ma che ultimamente non si è fatta sentire più di tanto, è molto in ombra, non è che ci abbia fatto una figura bellissima nella gestione di un anno di emergenze, tanto che il fronte democratico chiedeva in gran voce le sue dimissioni. 349-238-6666, un ascoltatore: finché ci sarà il coronavirus in circolazione in Asia, Hong Kong e taiwanesi sono relativamente al sicuro, Pechino non rischierà una guerra, una guerriglia nelle, le chiama così, città separatiste. L'Unione Europea, aggiunge un ascoltatore, si è di fatto piegata sul Tibet, non sfidando più la Cina sul Dalai Lama, perché dovrebbe lottare per Hong Kong? Per le società alla mainland, cioè la Cina continentale, pesa di più. Quanto ai legami storici, il Regno Unito in fase di Brexit non è mai stata così debole e ha bisogno di un accordo commerciale con la Cina. Peculia non olet, come direbbe qualcuno, e va a influire evidentemente anche sul gestione geopolitica. Peter, abbiamo gli ultimi minuti, per cui portaci in Libia. Proprio ieri vi davamo notizia, peraltro attorniata da dubbi, contornata da una certa fumosità, ve lo dico subito, non riusciamo a dissiparli. Secondo quanto riferito dal Ministero dell'Interno del governo di Fayez al-Serraj, la Russia avrebbe trasferito, lo ricordavamo ieri, 6 MiG, 2 Sukhoi 24, che sono aerei da guerra russi, da una base militare vicino alla Latakia, in Siria, lì dove vi sono basi militari, aeree e anche navali della Russia in territorio siriano, fino al Giufra in Libia, e siamo nell'est, in Cirenaica. La notizia non è possibile da confermare con fonti indipendenti, però il Financial Times poche ore fa, intervistando fonti diplomatiche, sostiene che le Nazioni Unite avrebbero lanciato un'inchiesta per far luce sulla vicenda. Gli unici indizi della possibile presenza di questi jet militari arrivano da un'immagine satellitare dell'aeroporto di Al-Jufra, che mostra un MiG schierato in pista e vari movimenti di mezzo da trasporto russi registrati negli ultimi giorni da siti specializzati. Sapete che Haftar proprio ieri ha proclamato quella che sarà la più grande operazione aerea della storia, ha detto: attenzione, i nostri obiettivi sono tutte le basi turche, la popolazione civile libica è pregata di andarsene e stare lontana da quei siti. Certo è che se fosse confermata la presenza di mezzi russi, bisognerà sciogliere anche un po' di interrogativi: chi piloterà questi mezzi, come ci sono arrivati, perché questo è un altro aspetto particolarmente importante. Non dimentichiamo la propaganda: Haftar in questo momento ha perso parecchie posizioni a sud, est e ovest di Tripoli. Potrebbe essere una chiara mossa propagandistica, potrebbe essere invece l'inizio di una nuova offensiva previa questa ritirata tattica, così Haftar evidentemente vuole farla passare dalla linea del fronte di Tripoli. Peraltro Ilaria Sesana poche ore fa ha contattato anche il comando dell'operazione navale Irini, lo sapete che dovrebbe far rispettare l'embargo, per un commento rispetto a questo potenziale arrivo dei jet russi. Se fosse confermato sarebbe una palese violazione proprio dell'embargo che la missione navale europea deve far rispettare. Al momento, ci è stato detto, non vengono rilasciate interviste né dichiarazioni. Qualche dettaglio però l'abbiamo avuto. La missione Irini, operativa il 4 maggio, ha al momento schierata la francese, una fregata, la Jean Bar e due aerei. A breve, secondo quanto ha potuto scoprire la Sesana, sarà operativa anche una nave greca in attesa che arrivi l'ammiraglio della flotta che batterà bandiera italiana. Detto ciò, facciamo un doppio salto mortale, andiamo a Doha. E direte voi, perché a Doha? Perché a Doha lavora Najiwa Bin Waiba, è una giornalista libica, è una freelance, ha molte fonti sul terreno e è molto informata su ciò che accade in Libia. Questa ritirata, vedremo se tattica o strategica o definitiva, di Haftar dal fronte di Tripoli, è la fine della sede della capitale o è solo appunto una ritirata? Sentite.
For the first question, I think it can't be.
Penso non si possa dire che questa è la fine di Haftar o del suo potere. Potrebbe essere la fine dell'operazione che ha lanciato ad aprile 2019 per conquistare Tripoli. Ma Haftar occupa ancora molte posizioni e molte roccaforti, soprattutto nella città di Taruna, a sud di Tripoli. Ora si sta combattendo attorno alla città. Ieri l'esercito nazionale libico ha dichiarato che stanno ritirando alcuni combattenti da alcuni fronti di battaglia per quelle che hanno definito motivazioni umanitarie per la fine del Ramadan. Di certo non può essere per motivi umanitari, perché in precedenza l'esercito di Haftar ha bombardato in ogni momento, compreso il mese di Ramadan, ma stanno cercando di riorganizzarsi attorno alle loro ultime posizioni a sud di Tripoli. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che le armi dell'esercito di Haftar non sono solo aeree. Nelle ultime due settimane, quando hanno compiuto diversi attacchi contro l'aeroporto di Mitiga e alcune aree del centro di Tripoli, hanno usato razzi. Si tratta di razzi di fabbricazione russa, i Grad, e di altre armi che hanno colpito diversi obiettivi. Quindi, se decideranno di fare terra bruciata tra sé e l'esercito di Tripoli, potrebbero fare di tutto. Potrebbe succedere di tutto. L'esercito di Haftar occupa ancora molte posizioni a sud di Tripoli e migliaia di persone sono ancora sfollate. Non possono nemmeno ritornare nelle proprie case perché sanno che è pericoloso. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che le posizioni di Haftar si trovano a meno di 40 chilometri dal centro di Tripoli. La città potrebbe ancora essere un bersaglio se i soldati dell'LNA decidessero di tentare una prova di forza.
Questa è la fotografia che ci arriva da Najiwa Bin Waiba, giornalista libica, freelance, lavora a Doha, che ci dà un quadro un po' più preciso di quello che sta accadendo. Peraltro, nella lunga chiacchierata che abbiamo fatto con lei, non è in grado ancora una volta, persino lei, di confermare l'arrivo di questi jet russi. Un ascoltatore: ma Lega Araba e Trump cosa hanno da dire sulla mossa della Russia concernente l'arrivo dei MiG al servizio di Haftar? Beh, Trump molto poco, perché ormai il Mediterraneo non è esattamente al centro dei suoi interessi. Il disimpegno statunitense, già iniziato peraltro con Barack Obama, in questo momento continua piano piano a dispiegarsi. È anche vero che il momento Donald Trump è molto concentrato sulle elezioni di novembre, e d'altra parte sono mesi che si sa perfettamente che ci sono centinaia di uomini della Wagner in territorio libico. Lega Araba, che cosa le posso dire, gentile ascoltatore o ascoltatrice? Arabia Saudita, Emirati Arabi, ci sono i droni emiratini, ci sono l'Arabia Saudita, ricordo sempre uno scoop del Washington Post mai smentito, mai confermato, parlava di un viaggio di Haftar a Riyadh mesi prima dell'offensiva, qualche milione di dollari per fare appunto questa lunga cavalcata verso Tripoli, che per il momento però non è arrivata a buon fine secondo il punto di vista di Haftar. Peter, facciamo una piccola pausa, la borsa, poi...
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. È venuto il momento di aprire la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Segnatevi una data, 27 maggio, quella in cui potrebbero prendere corpo nei dettagli i Recovery Fund, che è l'ultima dispiegamento economico-finanziario dell'aiuto che l'Europa stessa dovrà dare agli Stati membri. Quella data potrebbe essere la rinascita dell'Unione Europea, oppure potrebbe essere l'ennesimo capitolo di una lunga eutanasia, e qua sono spietato, me ne rendo conto, oppure, e qua sono ancora più cinico, la morte. Questa è la prima domanda che voglio rivolgere al nostro gradito ospite, Enrico Letta, direttore della Scuola di Affari Internazionali di Sciences Po, presidente dell'Istituto Jacques Delors, già presidente del Consiglio italiano. Presidente Letta, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo.
Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Presidente, dopo il 27 maggio che Europa avremo? Viva e vitale, semi moribonda, oppure sarà definitivamente finita?
Guardi, dipende molto ovviamente da cosa succederà, dal negoziato. Il negoziato non credo tra l'altro che si terminerà il 27 maggio, sarà un penultimatum, poi ci sarà un altro penultimatum. Nel senso che stiamo parlando di qualcosa di molto grosso, quando parliamo di un recovery plan di cui tra i 500 miliardi e il trilione, i 1.000 miliardi, parliamo di una cosa che non ha precedenti, quindi è evidente che sarà un parto molto complesso e credo che sia anche abbastanza naturale, e penso anche che lei abbia abbastanza ragione. Da questo esito dipenderà il futuro dell'Europa, perché l'Europa si fa nelle crisi, e l'Europa, a seconda di come risponde alle crisi, esce più forte, più debole, e questa è la crisi più grande che sia mai stata, quindi cambierà sicuramente l'Europa da questa crisi, e quello che uscirà da questo recovery plan sarà un tipo di Europa o un altro tipo di Europa, sono d'accordo.
La state ascoltando, la voce del presidente Enrico Letta. Presidente, il Covid-19 sta fungendo da acceleratore di crisi come nessun'altra crisi sul tavolo europeo ha mai fatto. Dalla politica estera, alla crisi libica, quella ucraina, persino il dossier immigrazione con gli stati cosiddetti riottosi, no? Sto pensando al blocco Visegrad. Adesso emerge una nuova crisi che sta costringendo l'Europa all'azione, ma che sta mettendo in un angolo l'Olanda, che è una specie di grande trampolino verso dei paradisi finanziari. Anche la Germania si è un po' ammorbidita ultimamente. Si sta ridisegnando anche in questo senso un po' la geografia europea?
Ma io penso di sì, perché alla fine gli olandesi avevano fatto una strategia, scelto una strategia che sostanzialmente è quella di sostituire la Gran Bretagna nella geopolitica interna dell'Unione Europea. Uscita la Gran Bretagna, c'è oggettivamente uno spazio vuoto. Hanno deciso di coprirlo gli olandesi, ma secondo me hanno fatto un calcolo sbagliato per due motivi. Il primo motivo è che oggi l'Europa non può, per come stanno le cose, per come è drammatica questa crisi, nessun paese può mettersi in un angolo e mettere il veto e bloccare le cose. È una cosa che non esiste, viene spazzato via, perché è talmente forte l'evidenza da parte di tutti che nessun paese se la caverà da solo, che soltanto la cooperazione tra i paesi europei potrà trovare una soluzione. A maggior ragione poi l'Olanda, che non è nemmeno un'isola, quindi non è nemmeno può mettersi nella posizione britannica, quindi è abbastanza incomprensibile questo aspetto qua. E poi perché si sono messi veramente su una posizione di no, duro, e alla fine gli altri, cioè tutti noi altri, abbiamo fatto, tutti gli altri paesi europei hanno fatto un lavoro molto più efficace, è stato quello di dire qui dobbiamo aiutarci tra di noi, e per farlo bisogna trovare il modo che tutti si sentano a loro agio nel fare queste scelte, e quindi è stata aiutata la Germania a fare il passo e quindi a mollare Olanda e Austria, perché sono questi due paesi dell'area dell'euro più riottosi, e per la Germania mollare l'Austria e l'Olanda non è uno scherzo, e scegliere il passo che lunedì scorso, quindi una settimana fa, martedì scorso, quando è stato il vertice franco-tedesco, nel quale la Merkel ha varcato il Rubicone, ha fatto un passo francamente inaspettato per coraggio e per ambizione, perché si è mossa su un percorso, su una strada che mai fino a ieri i tedeschi avevano accettato, e cioè su due cose che secondo me sono rivoluzionarie per la Germania, tanto che io non do nulla per scontato, nel senso che la Merkel deve convincere i tedeschi, il Parlamento tedesco, le istituzioni finanziarie tedesche, e non è assolutamente scontato, perché due sono le rivoluzioni che sono comprese dentro questo passo. La prima è che i soldi vengono redistribuiti sulla base di chi ha bisogno e non sulla base proporzionale della forza dei paesi, che è totalmente diverso rispetto a quanto accadeva in altri casi. Quindi i soldi vengono distribuiti sulla base di chi è stato più colpito dalla crisi.
Sì.
Quindi non è prima i tedeschi, non è prima gli italiani, è una logica in cui conta i bisogni e conta l'oggettivo essere stati colpiti dalla crisi. È un passo avanti importante ed è la vera logica di solidarietà dell'Unione. E il secondo, se verrà confermato, anche questo è un passo rivoluzionario, forse il più rivoluzionario, è che i tedeschi accettano che ci si metta tutti insieme a fare debito per il futuro, e con quei soldi che si riescono a ottenere facendo debito a fare politiche per la crescita in comune. Questo non vuol dire mutualizzare il debito, che è ovviamente una cosa per le disparità che ci sono e per la idiosincrasia che questo termine crea in molti paesi del nord, è impossibile.
Sì.
Ma vuol dire mutualizzare il debito futuro o una parte del debito futuro e fare qualcosa che faremo insieme a livello europeo. È fare gli eurobond senza chiamarli eurobond, se mi permettete l'espressione banalizzante.
Sì.
Però stiamo parlando di una vera rivoluzione. Se effettivamente andrà avanti così, credo che l'Europa esca molto più forte da questa crisi rispetto a come ci è entrata.
L'ottimismo nelle parole del presidente Letta. Presidente, le faccio vestire ancora di più, se vuole, i panni dell'accademico. Se la sente di dare un voto al come si sta muovendo il governo italiano proprio in sede europea per questa gigantesca macchina economico-finanziaria?
No, guardi, non lo faccio per un semplice motivo, che penso che nessuno di noi si vorrebbe trovare nei panni di chi ha responsabilità di governo in questo momento. È il momento nel quale la pressione è più complessa, più dura, è difficilissima anche la gestione e l'assunzione di responsabilità rispetto a questioni che hanno a che fare con la vita e la morte. Quindi mi sento di tifare per tutti coloro che hanno responsabilità in questo momento, che si chiamino Zaia, che si chiamino Fontana, Bonaccini in diverse regioni o che si chiamino Conte a livello nazionale.
Sì.
Credo che sia interesse del Paese ragionare in questo senso, e credo che l'Italia stia lavorando bene a livello europeo, perché non ha mai rotto, non si è mai messa in una posizione tipo quella olandese. Noi abbiamo rischiato di metterci, di fare gli olandesi sull'altro lato. Sarebbe stato un errore, perché a quel punto si sarebbero spostati tutti su un'altra posizione. Invece abbiamo tenuto duro questo accordo con la Francia e la Spagna, e questo accordo riesce almeno, questa è l'impressione che si ha, a convincere i tedeschi. Poi ripeto, tutto al condizionale, perché
Soltanto i prossimi giorni ci daranno ragione di queste tesi, di queste visioni. Presidente Letta, prima, riferendosi ai rapporti Regno Unito, Unione Europea e Olanda, Unione Europea, ha introdotto il concetto del vuoto. Ecco, mi sembra che la politica estera negli ultimi anni, lunghi anni, abbia proprio ragionato attorno al concetto del vuoto. La Libia, ne abbiamo appena parlato, è un raro affollamento di attori formali e informali. A parte la missione Irini, che se tutto venisse confermato non ha garantito la violazione dell'embargo con quegli 8 caccia russi, sta facendo abbastanza? Cosa potrebbe fare? E addirittura, in seno all'Europa, lei vedrebbe un ruolo dell'Italia un po' più aggressivo nel teatro libico?
Ma io penso che questa nuova intesa che si è creata tra Francia e Italia sulla crisi economica, e questa intesa positiva ormai che c'è, c'è bisogno che tutti e due, Italia e Francia, si faccia un passo avanti per estenderla anche al tema vero che si trova in contrasto, che è la questione libica. Cioè bisogna che insieme costruiamo una posizione europea. Se non facciamo così, e questa posizione europea sia determinante, perché alla fine quella è una vicenda che solamente l'Europa può trovare il modo di sistemare o di evitare appunto il disastro, altrimenti avremo la Libia che sarà all'avamposto dei russi, della Turchia, di qualunque altro tentativo di giocare giochi di egemonia politica.
Non c'è
dubbio. Io credo che dobbiamo assolutamente evitare. Quindi è il banco di prova per noi e per la Francia, per
Però,
decidere che siamo diventati adulti e che siamo diventati amici.
Essere diventati adulti presuppone anche però una convergenza di interessi, non soltanto economico-sentimentali, ma soprattutto economici. E sul teatro libico Francia e Italia non hanno esattamente interessi convergenti. Come vede un'Unione Europea sul teatro libico a trazione franco-italiana? Lì la vedo veramente difficile, Presidente.
Però dipende da noi, bisogna che anche i due governi, francese e italiano, si facciano guidare dalle questioni economiche, anche perché francamente non credo che le questioni economiche, cioè per essere chiari, il petrolio libico o il gas libico possano motivare il disastro che tutto questo ha comportato. Quindi bisogna mettere un attimo da parte queste questioni e facciamo di politica. Credo che entrambi i governi dobbiamo fare tutti e due un passo di questo genere.
Sì. L'ultimissima domanda, Presidente Letta, prima di lasciarla al suo lavoro e ringraziarla di questa partecipazione. Il sempre crescente disimpegno statunitense e un po' la solitudine dell'Unione Europea, la tracotante presenza, mi perdonerà questo termine, della Russia in teatri anche a noi parecchio vicini, come quello libico. Come si può posizionare la nuova Europa, quella diciamo che stiamo vagheggiando dopo il 27 maggio?
Ma secondo me ci sono due condizioni chiave che, dalle quali dipenderà tutto. La prima, chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. È evidente che se ci sarà ancora Trump, allora dovremo fare da soli, questo è chiaro. Se vincesse Biden, come io mi auguro, allora il lavoro per una ricostruzione di una comunità transatlantica, coinvolgendo anche la Gran Bretagna, è fondamentale. Questa crisi del Covid, tra le tante cose, tra i tanti disastri che ha fatto, geopoliticamente ha fatto definitivamente esplodere la comunità transatlantica, perché la Gran Bretagna per conto suo, gli Stati Uniti per conto loro, nessun coordinamento con l'Europa, con l'Unione Europea, è stata veramente talmente evidente questa esplosione della comunità transatlantica che non possiamo che esserne preoccupati, perché noi europei, io sono europeista fino in fondo, ma so benissimo che è fondamentale mantenere un rapporto solido con la comunità transatlantica, con la Gran Bretagna, con gli Stati Uniti. Sarebbe un errore veramente non farlo, però bisogna che ci siano le condizioni perché questo possa
avvenire.
Francamente, sì.
Però chiedo scusa, Presidente, dalle sue parole mi sembra di intuire che la Russia potrebbe essere un pericolo per l'Europa.
Ma io penso che con la Russia bisogna trattare tutti insieme. Se si tratta tutti insieme, cioè tutti gli europei, il pericolo è un pericolo molto più ridotto e anzi possono diventare partner e si possono trovare forme di collaborazione molto forte. L'importante è non farsi prendere come le ciliegie una per volta, perché se no siamo tutti più piccoli ed è più complicato. L'Europa tutta insieme, questa è la vera forza dell'Europa. Di fronte ai giganti del mondo, che siano gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, con i quali abbiamo rapporti diversi tra di loro, però comunque per tutti rimane un punto: se l'Europa è una, fanno fatica a avere scelte prepotenti o che finiscano per far vincere la legge del più forte, che si tratti di clima, che si tratti di commercio, sì, di dazi, di protezionismo, di militare. Se ci sfidano uno per uno, allora vincerà la legge più forte e ognuno di noi perderà. Ecco perché alla fine ha senso l'unità dell'Europa e lavorare perché l'Europa sia.
Grazie mille, Presidente, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. E noi, velocissimi, traffico.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Dopo una lunga prima pagina dedicata a Libia e Hong Kong con Enrico Letta, lo ricordo, già Presidente del Consiglio italiano, ma adesso Direttore della Scuola di Affari Internazionali Sciences Po, Presidente dell'Istituto Jacques Delors, attento conoscitore, profondo osservatore delle dinamiche europee. E non solo, abbiamo un po' ragionato su quello che sarà il futuro d'Europa dopo il 27 maggio, perché tutto quell'assetto economico-finanziario, strettamente economico-finanziario, che si sta mettendo in piedi per rispondere all'emergenza Covid, è evidente che andrà a ridisegnare tutti gli assetti geopolitici. C'era un cauto ottimismo da parte del Presidente Letta sulla possibile andare a erodere, a logorare il ruolo olandese che si è messa veramente si è messa a mettere i bastoni fra le ruote, c'era il plauso alla Germania, c'era molto ottimismo su questo 27 maggio, ma naturalmente vedremo. Ha ribadito quella che dovrebbe essere una vocazione europea, andare a rinverdire il patto transatlantico. I singoli paesi in Europa possono contare davvero molto poco, soprattutto di fronte a grandi colossi come Cina, come Stati Uniti, come Russia, come Turchia, in questo momento, quantomeno dal punto di vista militare, dell'aggressività, della presenza sul terreno. Uniti, questa è un po' l'invocazione da parte di Enrico Letta, si può provare a ingaggiare dei solidi bracci di ferro. 349-238-6666, a quando un ospite non di sinistra che la pensi diversamente da lei, così mi scrive un ascoltatore, qualcun altro. La Merkel continua a fare i propri interessi anche in questo gesto magnanimo, perché salvare l'Europa significa perpetuare l'egemonia politica economica tedesca, così un altro ascoltatore. E qualcuno su Facebook: l'Italia paga oggi in Europa la politica di certe forze anti-europeiste che ci hanno recentemente governato. Molti ascoltatori invece tornano sulla questione libica, perché ripeto, se fosse confermato che la presenza di quei 6 MiG e quei due Sukhoi-24 sono davvero atterrati in quell'aeroporto in Cirenaica, beh, come dire, si è sempre saputo che i mercenari della Wagner calcavano le sabbie libiche. Diverso è, immaginate, vedere un MiG che sorvola Tripoli e magari con a bordo un pilota russo, o quantomeno con training russo, perché non tutti, immagino, i libici saranno in grado di far decollare questi velivoli. Di fronte ai giganti, tra poco torniamo su Libia, ma di fronte ai giganti del mondo, l'Unione Europea ha dimostrato di valere niente a confronto di un paese sovrano come la Turchia, quella che dobbiamo stare in UE per non farci schiacciare, e nei fatti una bugia che sono stanco di sentire. Così Beppe da Como, che evidentemente invoca una uscita dall'Unione Europea o quantomeno una disgregazione, ma credo che il 27 maggio ci darà in maniera anche piuttosto veloce, non dico una risposta definitiva, ma sicuramente ci darà una direzione. Torniamo a Doha e virtualmente in Libia, sempre con la voce di Najwa bin Waiva, giornalista, una collega libica freelance con tante fonti sul terreno. Sentite il ragionamento che fa riguardo proprio alla possibilità di comprovare la presenza di questi 8 aerei da guerra russi.
Riguardo alla notizia degli 8 jet russi trasferiti dalla Siria in Libia, le uniche notizie che abbiamo arrivano dal ministro dell'interno del governo di accordo nazionale di Tripoli. Ho parlato anche con altri giornalisti in Libia, ma al momento non ci sono fonti indipendenti che confermano questa notizia. Penso che un'operazione di questo tipo non avrebbe potuto essere fatta di nascosto, e gli unici in tutto il Mediterraneo in grado di dare questa notizia sono gli esponenti del governo di Tripoli. Sappiamo che Haftar e l'esercito nazionale libico sono in difficoltà e che hanno bisogno urgentemente di supporto per compensare le perdite subite dopo la battaglia per il controllo della base aerea di Al-Watiyah e per la perdita dei 7 sistemi di difesa antimissile Panzer di fabbricazione russa. Secondo quanto ha riferito il governo di Tripoli, si tratta di sistemi di difesa russi, ma sono stati acquistati dagli Emirati Arabi e dall'Egitto. Haftar ottiene molto più aiuto e supporto da Egitto ed Emirati Arabi che non dalla Russia. Gli Emirati Arabi e l'Egitto hanno interessi comuni in Libia contro la Turchia molto più della Russia, e non faranno mancare il loro supporto così facilmente.
(349) 238-6666 per commenti e domande. Un ascoltatore ricorda che quello turco sia l'esercito con più uomini al mondo dopo gli Stati Uniti, di sicuro in seno alla NATO, non so se al mondo. È anche vero che però, se si riferisce alla presenza libica, ci sono circa 2000 combattenti, ma pochissimi sono turchi, sono mercenari siriani che sono stati strappati ai fronti in Siria, turcomanni che vengono strapagati in rapporto e non a livello assoluto, perché 1.000-1.500 dollari al mese per rischiare di beccarsi un proiettile magari sparato da un cecchino della Wagner non è esattamente un buon stipendio, ma ne prendevano 100 sul fronte siriano. La più brutta trasmissione di Radio 24, condotta dal più fazioso conduttore, quasi quasi Batto Parenzo, almeno lui fa ridere, Fabio. Abbia pazienza, aspetti ancora un paio d'orette e poi ci sarà anche Parenzo. Altri messaggi al 349-238-6666, vediamo se ho tempo di leggerli prima, però vi faccio sentire un altro commento sempre di Najiba bin Waiba, perché avete sentito che Haftar, lo dicevo ieri, ha lanciato, o almeno ha detto che lancerà la più grande operazione aerea mai lanciata.
Haftar spokesperson announced massive airstrikes.
Il portavoce di Haftar ha annunciato massicci bombardamenti aerei su Tripoli e ha anche annunciato che si tratterà della campagna più importante della storia del paese. A questo punto ci si può aspettare qualsiasi cosa dalle forze di Haftar, a dire il vero, da entrambi gli schieramenti. Si stanno giocando il tutto per tutto. Haftar pensa che sarà lui a porre fine al conflitto, mentre gli altri hanno paura di perdere. Hanno abbandonato il proposito di trovare un accordo politico, anche se sarebbe meglio per tutti, anche per la popolazione che ha sofferto molto per gli ultimi attacchi nella città di Tripoli. E ora anche le persone di Taruna, che è una roccaforte di Haftar, pagheranno un prezzo molto alto, solo perché vivono in quella città. Se pensiamo a quello che è successo a Derna 2 anni fa per opera dell'Iran, Libyan National Army, il bilancio è stato disastroso per la popolazione nonostante la vittoria militare. I danni sono stati enormi per le persone, per gli edifici e le infrastrutture. Le persone ormai sono spaventate da entrambi i fronti. A spaventare è anche l'interferenza degli attori esterni, Egitto, Emirati Arabi, Turchia. Ormai non è più una guerra civile, è molto di più e le persone hanno paura. Il mese scorso era il mese dedicato alle cerimonie religiose. Doveva essere un momento di gioia e vicinanza. Invece, a causa del coronavirus e della guerra, è stato un momento molto triste. Tripoli, che con 3 milioni di abitanti è la città più popolosa, è a rischio, ma anche Taruna è a rischio.
Taruna also, the city of Taruna also is at risk.
Si chiude qui la puntata della settimana. Un saluto da Giampaolo Musumeci.